È la Domenica dei Libri del 13 ottobre, la Domenica dei Libri è una trasmissione di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa.
Ancora buongiorno. Dopo anni di inattività, Manlio Parrini, regista, diventato molto celebre per un film di anni prima, cioè Le Verità Spezzate, pensa di tornare dietro la macchina da presa. Il film che comincia nella sua testa e con una sceneggiatrice, Sara De Viesti, a immaginare, riguarda Augusto De Angelis, uno dei fondatori del giallo italiano, vissuto tra il 1888 e il 1944. De Angelis, che è un personaggio appunto realmente esistito, fu il creatore del commissario De Vincenzi, capo della squadra mobile di Milano, un investigatore intelligente, arguto, diciamo molto umano. Il fascismo però non amava il noir, non amava il poliziesco, che veniva considerato un genere di importazione anglo-americana e che ricordava l'esistenza di una cronaca non esattamente in linea con la propaganda del regime. De Angelis venne arrestato con l'accusa di antifascismo. Al suo rilascio, indebolito già dalla prigionia, venne poi pestato da un fascista, da un gerarca, sul Lungolago di Bellagio, e poi morì nel 1944 per le conseguenze delle botte ricevute. Allora Manlio Parrini, il regista, pensa a un film su Augusto De Angelis, quando appunto nella casa vicino alla sua, una grande villa finto gotica, viene assassinata l'anziana e ricca vedova Bastoni. I due casi, i due delitti vengono quindi a sovrapporsi, a scorrere paralleli. Manlio Parrini viene coinvolto nelle indagini sull'assassinio della vedova, in un gioco a questo punto di presente, di passato, un gioco in cui i condizionamenti, diciamo, del potere, i diritti a rischio, le libertà in bilico nel passato, all'epoca del fascismo, si riflettono nelle nuove minacce alle libertà oggi. Allora, questa è grosso modo, diciamo, la trama iniziale di Le Verità Spezzate, che è il titolo del nuovo romanzo per Rizzoli di Alessandro Robecchi. Qui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno Roberto, buongiorno a tutti.
Allora, Alessandro Robecchi, scrittore, autore televisivo, giornalista, creatore, no, di uno dei personaggi più noti del noir italiano di questi anni, Carlo Monterossi. Allora Alessandro, innanzitutto, com'è nata questa tensione e poi l'idea, no, di scrivere qualcosa su De Angelis?
Dunque, io ho letto i gialli di De Angelis, insomma, che è uno dei fondatori del genere, quindi mi sembrava quasi obbligatorio scrivendo dei gialli. E poi ho scoperto dalla sua biografia che, insomma, il fondatore del giallo italiano di cui oggi si parla tanto è stato vittima di censure, pressioni, condizionamenti e alla fine addirittura ammazzato da uno squadrista fascista. E quindi mi sembrava, insomma, intanto un po' clamoroso che questa cosa fosse poco nota, diciamo così, e poi anche c'era la fascinazione per un cold case, cioè quella storia lì non è mai stata chiarita fino in fondo, anche se, come si dice, la giustizia ha fatto il suo corso, ci sono delle sentenze eccetera eccetera, però insomma mi sembrava un valore di metafora molto forte il fatto che il fondatore del giallo italiano fosse finito in quel modo.
Tra l'altro lui fu ammazzato da un fascista, da un picchiatore, però non era in realtà, come dire, un antifascista nel senso cui lo potremmo intendere noi, cioè non era, come dire, uno su posizioni politiche che aveva fatto attività, diciamo, anche antifascista contro il regime.
No, ma ti dirò che questa è una cosa che mi ha, come dire, stimolato ancora di più, nel senso che De Angelis era un buon borghese che aveva tentava di sfondare nel teatro, aveva scritto molte commedie, era un bon vivant, un uomo di mondo, diciamo così, e quindi non era a un certo punto il mio regista Parrini dice: non stiamo parlando del partigiano Giorgi, stiamo parlando di un buon borghese che voleva solo vivere la sua vita, scrivere i suoi libri, tirar su dei figli in un mondo decente, e invece il potere gli si stringeva intorno al collo come un collare sempre più stretto, no? Le regole per chi scriveva dei gialli a quell'epoca erano viste oggi anche un po' ridicole, no? Cioè, per esempio, vabbè, non esiste che uno può farla franca, perché naturalmente nel paradiso fascista la giustizia vince, certo, sempre. Poi non c'erano, molto spesso i colpevoli sono stranieri, perché non in un paese in cui vige la legge, l'ordine, non esiste il delitto, i delinquenti alla fine erano quasi sempre stranieri. E
Certo.
quindi fa ridere che nei libri degli anni 30, quando entra un O'Reilly, un Callaghan, capisci sempre subito un po' chi è il cattivo. I suicidi, per esempio, non esistevano, no? E anche questo crea un po' del ridicolo, perché uno è disperato, lo lascia la moglie, fallisce, è disperato e va sotto il tram invece di buttarsi dalla finestra. Quindi, insomma, c'erano delle regole molto strette e quindi questo fatto che, insomma, intorno a un buon borghese si stringesse, è un po' la metafora di quello che è successo col fascismo, cioè non sono stati solo gli antifascisti, i partigiani a esserne vittime, ma tutto un popolo.
Senti, tra l'altro, guarda, io devo dire, non lo conoscevo, visto, è stato riscoperto da Oreste Del Buono, mi pare, no? Negli anni 60, e poi ci sono queste versioni televisive, no? Con Stoppa, Paolo Stoppa, che fa il commissario De Vincenzi, no? Quindi, tanto è strano perché a inizi anni 70 è anche un periodo, mi è venuto da pensare, appunto tu hai raccontato, no? Come questi fossero comunque gialli, noir all'interno di una certa cultura. Di una certa, come dire, atmosfera anche culturale e politica. E così mi è parso anche curioso che a inizi anni 70, invece in una temperie culturale completamente diversa, molto più, diciamo, tesa da un punto politico e sociale, venisse invece recuperato, De Vincenzi.
Sì, diciamo che il recupero vero e importante l'ha fatto Oreste Del Buono intorno all'inizio dei 60. Poi dopo, per l'onda lunga, sa, queste cose richiedono lunghi tempi, diciamo lo prese Paolo Stoppa per fare quello sceneggiato, però anche lì non era troppo in contrasto con i tempi, perché il commissario di De Angelis, questo De Vincenzi, era, e anche questo dava molto fastidio al regime negli anni 30, era esattamente il contrario di come tu ci si immaginava un poliziotto fascista, no?
Sì.
Mascelluto, violento, col manganello in mano, che interroga la gente a schiaffoni. De Vincenzi era uno, la creatura di De Angelis, era uno che leggeva Freud, che puntava tutto sulla psicologia del colpevole. Più Maigret che Arvoied, insomma, e questo era molto in viso al regime.
Senti, allora Alessandro, Sandro Becchi, Manlio Parrini è il protagonista invece del tuo
Sì.
romanzo, è un regista, ormai diciamo un po' in là con gli anni, da anni lontano dal set, probabilmente, anche se poi si chiarisce, ha anche, come dire, paura, no, di questo ritorno dopo questo grande successo. Allora, come lo hai pensato? Come è emerso, diciamo, dalla tua immaginazione, nella tua immaginazione? Facendo poi ricerca invece su Augusto De Angelis, anche in rapporto poi a un personaggio, Carlo Monterossi, che deve averti occupato molto e parecchio e continua probabilmente ad occupare, no, la tua immaginazione.
Sì, no, certo, Monterossi diciamo che è in pausa, ma Monterossi, come anche Parrini, in qualche modo è un mezzo, non è un fine, cioè è un mezzo per raccontare delle storie e soprattutto per parlare di noi, della nostra società, dei nostri tempi. Quando io mi sono occupato di De Angelis, ho studiato un po', ho letto i gialli degli anni 30 e anche una saggistica, devo dire, molto interessante sui gialli di quel periodo, mi sono detto che, cioè, ogni cosa che incontravo dicevo: porca miseria, ma questo parla di noi, cioè tutte queste limitazioni, tutti questi condizionamenti culturali, tutti questi è meglio non dirlo, è meglio dirlo in un altro modo. Tutti i condizionamenti che subiva De Angelis sono quelli che vediamo ovviamente in altre forme, ma anche oggi. E quindi, come dire, non volevo fare il romanzo storico che mi sembrava un po' congelato in quell'epoca. E quindi mi sono inventato uno che fa delle ricerche su questo personaggio. Quindi un regista mi veniva bene, perché chi racconta delle storie, insomma, meglio di un grande regista come Parrini. E quindi il fatto che poi Parrini incappi in un delitto dei tempi nostri mi serviva proprio per far emergere tutte queste analogie, no? Le pressioni, De Angelis subiva delle pressioni, perché ambientava i suoi gialli a Milano, dove, diciamo, il crimine non esiste perché il fascismo è un regime perfetto. però anche la sostituta procuratrice che fa le indagini sul delitto dei giorni nostri subisce delle pressioni, dei condizionamenti, e lo stesso Parrini, mentre fa il suo film, subisce delle pressioni dal produttore che vuole imporgli un attore piuttosto che una location, cioè, come dire, mi serviva questa cosa per dire attenzione, che la libertà, insomma, è sempre un po' vigilata. Ai tempi di De Angelis in modo clamoroso, ecco. E oggi invece in modo un po' strisciante, ma sempre limitata.
Ecco, poi ci torno su. Però prima volevo chiederti una cosa proprio da un punto di vista, come dire, strutturale, narrativo, no? Allora, questo è un giallo, diciamo, dentro un giallo, no? In cui ci sono continuamente dei giochi di specchi, no? Ti sei divertito, è stato anche un lavoro difficile proprio costruire un meccanismo narrativo di questo tipo, cioè con una struttura incastri, a rimandi, che deve proprio, da un punto di vista di struttura, no? Cioè di resa letteraria, deve funzionare, almeno mi sembra, adesso te lo chiedo a te, no? In modo molto preciso, cioè non ci devono essere sbavature, ci deve essere un continuo gioco di presente, passato, di personaggi, di rimandi, di fili narrativi che continuano poi in qualche modo a tornare.
Certo, no, io a parte che mi sono divertito molto, secondo me c'è un malinteso lì, no? Perché se tu vuoi fare un complimento a uno che scrive gialli, gli devi dire è più che un giallo, no? Cioè, ma parla della società, eccetera, eccetera. Però io sono d'accordissimo, però il mio timore è che questo comprima o in qualche modo mortifichi proprio la struttura del noir, che è una struttura che ha delle sue regole. Di, non so come dire, appunto, di incastri, di costruzione, di montaggio, per cui un movente deve essere un movente, un alibi deve essere un alibi, non scherziamo, cioè la storia deve girare dal punto di vista noir in modo perfetto. Dopodiché intorno bisogna metterci noi stessi, le nostre vite, le nostre società. Quindi sì, è vero, c'è un gioco di incastro tra queste due storie noir, con anche poi alla fine dei colpi di scena o comunque delle svolte improvvise che fanno, come dire, che sono una regola del genere, e quindi secondo me per uscire dalle regole bisogna conoscerle alla perfezione, ecco, diciamo così. E sì, ci tengo molto anche all'incastro giallo, le due indagini un po' si mischiano, si intrecciano. E la scansione di questo intreccio, secondo me, non so come dire, non devo dirlo io, però insomma, una tiene l'altra, quindi sì, certo, io ci tengo molto all'intreccio, nel senso che è il sale del genere. Dopodiché il genere, il noir, il giallo, è un genere talmente vasto che può contenere di tutto.
Allora, visto che adesso, mentre parlavi della questione del genere, mi è venuto in mente una cosa. Un po' di tempo fa intervistavo Elizabeth Hand, quella della, insomma, la grande, insomma, scrittrice americana di romanzi gotici, della paura, eccetera, no? E lei mi diceva, dice, sì, adesso qua negli Stati Uniti questa, diciamo, non sottovalutazione, però questo guardare il genere con un po' di sufficienza si sta stemperando, non è più così come una volta. Lei diceva, guarda, io amo scrivere i romanzi di genere perché sono molto più difficili rispetto agli altri, cioè tu nel romanzo di genere devi, da un certo punto di vista, rispettare certe cose che devono esserci, però al tempo stesso devi essere molto bravo a fare in modo che quel genere, che tu appunto devi rispettare, dica sempre qualcosa di nuovo, sorprenda, porti, no, degli elementi, e quindi, come dire, fai progredire qualcosa all'interno di una tradizione. Ecco, questo modo di affrontare il genere, insomma, ce l'hai in testa, è qualcosa che ti rappresenta?
Ma guarda, io credo di sì, e ti do due motivi. Per esempio, uno era, per esempio, Chandler era molto triste dal fatto che gli inglesi lo considerassero uno scrittore, mentre invece gli americani lo considerassero un giallista, che secondo me è una parolaccia, comunque va bene. Però ti faccio un altro esempio, non so, Simenon, che ha scritto 72 episodi di Maigret. Nessuno di noi, credo, si ricorda con precisione una di quelle trame, però tutti ci ricordiamo perfettamente l'ambiente, lo spessore della tessitura, quella grettezza di quella piccola borghesia francese d'inizio secolo, Quindi ecco, con il jazz, ma penso anche, non so, a Zola di Teresa Raquel, no? Che quando uscì nel 1876 fu molto criticato, non perché era un giallo, ma perché parlava di ceti popolari, della commessa, della, del negozietto, dei passaggi di Parigi. Ecco, secondo me il noir ha una sua valenza di genere preziosa, che è quella di tenere incollato il lettore, perché il lettore vuole sapere come va a finire, cosa succede, chi è stato, o in tempi più moderni, perché l'ha fatto. Però al tempo stesso, se intorno non c'è una tessitura, come dire, che riguarda un po' le nostre vite, i posti dove viviamo, i condizionamenti che subiamo, secondo me non vale. Quindi è vero che unisce un po' due abilità, una è quella del canone e l'altra è l'uscita dal canone, però senza comprometterlo, senza tradirlo.
Senti, allora, ancora un paio di cose. Anche qui in questo romanzo torna Milano, no? Che è forse meno protagonista rispetto ai tuoi romanzi precedenti, ma comunque è, diciamo, sempre presente. Allora, a un certo punto del libro, mi è molto divertito, qualcuno dice che per sottolineare, diciamo, la bellezza, la particolarità di un luogo, di una casa, si dice spesso non sembra nemmeno di essere a Milano, che in realtà è assolutamente così, no? Allora, questa come dire, qualità, come dire, neutra, altra, che forse con gli anni si fa ancora più forte, cioè la città diventa ancora meno definibile, no? Potrebbe essere indefinitamente un posto piuttosto che un altro. Ecco, allora, questa in qualche modo, diciamo, inconsistenza fa di Milano, come dire, lo sfondo giusto. Tra l'altro, non soltanto delle tue storie, mi sembra ormai ci sono diversi romanzi, mi capita di leggere, che si svolgono a Milano. Cioè, questa realtà, in qualche modo, così difficile poi da cogliere, diventa in qualche modo poi un palcoscenico per uno scrittore interessante. Non fosse altro perché non è nulla.
Sì, non è nulla, e poi è un po' tutto. Cioè, è una cosa strana. Io adesso non voglio farne esperto, però dico che Milano è il mio posto, cioè io sono nato qui, quindi la conosco molto bene, e devo dire che questa indeterminatezza che tu, insomma, che tu vedi è molto vera, perché mentre Roma, per esempio, ha una bellezza pubblica, cioè tu giri un angolo e rimani a bocca aperta, a Milano queste bellezze sono quasi sempre private, cioè tu entri in un cortile, in un giardino interno in Corso Magenta e dici porca miseria, che meraviglia, Liberty, però non è fuori, è dentro, e quindi è una città che un po' si nasconde e che al tempo stesso è vittima di molti luoghi comuni, no? Cioè a Milano si lavora e basta, Milano è grigia, Milano è solo produzione, soldi, fretta. Ecco, quindi un po' quando ci hai molti luoghi comuni per le mani è bello giocarci, smentirli, attraversarli, e un po' c'è questa difficoltà di afferrare Milano, perché ha una specificità che non ha, secondo me, nessuna grande metropoli dove vengono ambientati i romanzi e i noir, che è piccola. Cioè Milano in 20 minuti di metropolitana la attraversi, e quindi tutte le diseguaglianze, le differenze sociali, le differenze etniche tra vari quartieri sono veramente a 100 metri di distanza, no? Mentre a Roma tu per andare da Piazza Navona, che ne so, a Tor Pignastara ci puoi mettere 3 ore, diciamo così. A Milano sbagli la fermata della metropolitana e sei in un altro mondo, no? E sì, quindi sì, anche con delle differenze, attenzione, che sono differenze di classe, io essendo novecentesco ci tengo molto a questa parola, però stanno anche diventando un po' differenze antropologiche, cioè in Corso Magenta non si mangia come al Giambellino, non ci si veste allo stesso modo, non si parla la stessa lingua, e questo è molto interessante se avviene tutto così ravvicinato, no? Trovo che Milano sia un incastro, più che un posto sia un animale che si muove, no? Perché poi c'ha 1,5 milioni di persone di notte, ma 3 milioni di giorno, quindi vai a sapere chi è milanese per 8 ore o chi è milanese per tutta la vita. No?
Allora, senti, un'ultima cosa, Alessandro Robecchi, che sì, a me, leggendo appunto il romanzo, come dire, è sembrata molto forte, centrale, cioè a un certo punto mi pare che sia Parrini che lo pensa, forse non lo dice, dice: non è che le verità si spezzano, le verità non ci sono, non esistono semplicemente. Allora ovviamente non diciamo come procede il romanzo, perché appunto ci sono una serie di sorprese finali, però la cosa interessante in un romanzo che dovrebbe vivere dello svelamento della verità finale è il riconoscimento in qualche modo poi dell'inconsistenza della verità, che poi è forse quello che, riprendo quello che tu hai detto all'inizio, no? Che poi portò alla fine di De Angeli, no? De Angelis, cioè ciò che fa male in qualche modo al potere è il riconoscimento che la verità è un timbro, no? Come scrivi, un'affermazione. Ecco, come dire, poi il senso del libro attorno a cui tu, come dire, hai girato anche e hai rivolto la tua narrazione è proprio questo senso, che poi il titolo riprende solo in parte, le verità spezzate, che poi in realtà poi non sono così spezzate.
Sì, lì c'è un po' un gioco, ma io direi che quello che mi ha un po' guidato è il fatto di avere, diciamo, riconosciuto nelle libertà limitate di De Angelis negli anni 30 alcune delle libertà che vengono limitate anche a noi, e a volte non ce ne accorgiamo, a volte cediamo degli spazi di libertà che ci sembra un dettaglio, insomma una roba poco importante, mentre invece è sempre un cedimento di libertà, e questo è alla base di quella riflessione di Parrini che poi diciamo è un po' una base per tutto il romanzo, che è, noi siamo abituati a dare per scontate alcune verità, alcune libertà, alcune cose che, come dire, ci spettano e non sono nemmeno in discussione, mentre invece la libertà è una sostanza, diciamo così, gommosa, che si amplia e si restringe a seconda del momento storico, a seconda dell'arroganza del potere in quel momento, delle necessità del potere, e quindi anche oggi noi, magari accorgendocene meno oppure spaventandoci un po' di meno di come ci si spaventava negli anni 30 e 40, assistiamo un po' a questa limitazione delle libertà, a questi spazi che si stringono. Potrei farti mille esempi, però te ne faccio uno letterario, no? Non so se oggi il Bianciardi della Vita Agra, che inizia con il protagonista che vuole fare esplodere il grattacielo Pirelli per vendicare una strage di lavoratori, no? Ecco, io non so se oggi uno portasse un libro così a un editore se non avrebbe in cambio qualche perplessità, no? Ma sì, atteniamo un po', ma no, limiamo qui, non diciamola proprio così. Ecco, credo che anche oggi ci siano delle libertà in bilico, forse ce ne accorgiamo meno perché non c'è il Manganello, non c'è l'Orio di Ricino, oddio, speriamo. Però insomma, ecco, volevo dire che questa nostra certezza che le nostre libertà siano eterne e inviolabili non è vera per niente, e anzi bisogna sempre stare molto vigili e attenti.
Le verità spezzate sono 272 pagine, lo pubblica Rizzoli, è stato nostro ospite e il suo autore Alessandro Robecchi. Grazie Alessandro.
Grazie a tutti, grazie Roberto, buona giornata.